Ciao carissimi, una brutta, brutta notizia per Zelensky, una brutta notizia per i sostenitori del regime ucronazista, per i sostenitori dei bandieristi, per i sostenitori degli atlantisti e per i sostenitori dei terroristi della NATO. Ovviamente, spesso quando si parla tra varie persone qua in Occidente, esperti, non esperti, tra semplice pubblico, semplici cittadini, quando si parla del conflitto ucraino, per tutti è chiaro che il conflitto ucraino ormai è rappresentato da due grandi forze che stanno da due parti opposte. Da una parte c'è la Russia, il mondo multipolare, paesi BRICS, Cina, paesi arabi e così via. Dall'altra parte c'è l'Occidente collettivo e i suoi rappresentanti in Ucraina, gli ucronazisti, tossicodipendenti Zelensky, vari movimenti occidentali sul territorio dell'Ucraina e anche fuori dal territorio dell'Ucraina. Quindi ci sono noi, ci sono loro, c'è il nemico, i buoni, come diceva George Bush, e i cattivi, tutto come piace alla propaganda occidentale. E ovviamente molti qua in Occidente da anni dicevano: ecco, quando si schiereranno paesi occidentali contro la Russia perderà, perché l'Occidente è potentissimo, l'Occidente, con tutta la sua tecnologia, con tutta la sua infinita potenza militare, con tutti i suoi risorse, con i suoi soldi, sicuramente metterà in ginocchio la Russia. Noi abbiamo avuto, se voi ricordate, perché qua non voglio passare per quello che vi sta raccontando la propaganda di Mosca. Io vi sto raccontando le cose che sono basate soprattutto su ciò che è stato detto e fatto qua in Occidente, cioè. Io vi ricordo che noi abbiamo avuto un premier che si chiama Draghi, che in diretta televisiva ha promesso a tutti gli italiani che le sanzioni contro la Russia entro 2, massimo 6 mesi distruggeranno l'economia russa. Non sto inventando questa cosa, ci sono dei video, andate su internet, troverete il famoso video di Draghi e lo ha detto tra l'altro non solo una volta. L'ho detto più volte, in più occasioni, anche in occasione di incontro con dei circoli del potere. C'è un bellissimo video, adesso non mi ricordo se girato in Parlamento europeo o da qualche parte, in qualche sede lì, nelle vicinanze, dove lui appunto sta promettendo questa enorme vittoria delle sanzioni occidentali sull'economia russa. Quello che abbiamo visto è che tutto questo, tutte queste previsioni, tutte queste promesse sono risultate false. Ciò che noi abbiamo ottenuto, noi occidentali, noi cittadini dell'Europa occidentale, è la totale devastazione delle nostre economie, la totale messa in pericolo dei nostri interessi. Noi abbiamo problematiche economiche, noi abbiamo sempre più problemi nella gestione della nostra vita. Cioè abbiamo le scuole che cadono sulla testa ai nostri figli, abbiamo il sistema sanitario che ormai sembra che lavora non per noi ma contro di noi, e senza parlare di tutto il resto. Però la Russia continua ad andare avanti e i nostri soldi, i nostri sacrifici, le sanzioni che noi abbiamo stanziato contro la Russia, distruggendo le nostre aziende, lavorando contro i nostri interessi e anche soldi che abbiamo stanziato per l'aiuto a questo farabutto tossicomane di Kiev. Ormai, tra l'altro, illecito anche dal punto di vista costituzionale della stessa Ucraina golpista. Comunque, tutto questo non ha funzionato. E diciamo l'ultima risorsa di propagandisti anglosassoni, l'ultima loro carta vincente, quell'asso in manico che loro tenevano per molto tempo, era ovviamente l'aiuto della NATO, dei paesi della NATO all'Ucraina. Appena si iniziava una discussione con questi decerebrati, loro ti dicevano subito: ma noi comunque abbiamo un sacco di soldi, noi paesi occidentali siamo infinitamente ricchi e quindi vedrai che stanzieremo tutti i soldi di cui Ucraina avrà bisogno per vincere contro la Russia. Io sinceramente ero sempre scettico di queste cose perché vivendo in Occidente, conoscendo un po' nel frattempo come funziona l'Occidente, distaccandomi da quella che è la propaganda occidentale, diciamo il quadro che mi sono creato davanti facendo un unico puzzle con diverse informazioni che si raccolgono facilmente e liberamente qua in Occidente. Il puzzle non è per niente roseo e non è per niente entusiastico né per l'Occidente collettivo in generale né per Ucraina nel concreto. Gli occidentali non sono ricchi. Gli occidentali non sono infinitamente ricchi. La ricchezza degli occidentali, comunque dipende da molte cose, la relativa ricchezza degli occidentali, perché poi quando parliamo della ricchezza dobbiamo anche capire che cos'è la ricchezza, perché ovviamente ognuno, la ricchezza se la immagina in un modo, ad esempio per i cinesi la ricchezza è un modo di gestire la società al suo completo. Per alcuni occidentali la ricchezza è la capacità della società di spendere un tot di soldi in un tot periodo di tempo. Poi se la gran parte di questi soldi viene spesa da 1% della società, mentre altri 99 crepano di fame, all'occidentale non frega niente. È importante che vengano spesi i soldi per il consumo. Poi, chi e come, in che modo distribuisce questo consumo per il sistema capitalistico non è importante. Poi per i russi c'è un altro modo di definire la ricchezza. Comunque qua si tratta di opinioni e quello che io ho notato è che spesso l'Occidente pone se stesso come appunto il fulcro della civiltà, siamo bianchi. Siamo razzialmente diciamo superiori a tutti gli altri. Questa cosa arriva dall'inglese ancora, quando loro hanno deciso di essere la razza superiore, tutti gli altri sono peggio degli animali e devono essere sfruttati, dominati, massacrati, strumentalizzati, schiavizzati, colonizzati. Insomma, per l'inglese tutto questo è lecito solo perché loro hanno deciso che Dio li ha scelti come la razza superiore. Tra l'altro ci sono altre razze adesso anche in Medio Oriente, c'è Israele che si comporta allo stesso modo, portando avanti la propria follia omicida, e ovviamente si sta scavando un'enorme fossa perché israeliani non capiscono che senza aiuto dell'Occidente, che ormai sta crollando, loro nell'Occidente non vivranno a lungo, non riusciranno a mantenere lo stesso livello di violenza che mantengono adesso grazie a quegli ultimi aiuti che le stanno mandando gli Stati Uniti. Stati Uniti arriveranno al collasso e con il collasso degli Stati Uniti Israele diciamo si troverà in una grande e grave situazione, una situazione che come un ritorno di boomerang distruggerà tutta questa società basata sugli omicidi, sul senso di superiorità e su questo fanatismo razziale e religioso. Tutto questo sarà finito un giorno. Non si può reprimere le persone per così lungo tempo. Questa è un'epoca che sta finendo e per questo motivo quando io valuto diciamo ciò che accade in Occidente, quando io mi confronto con quelli che magari hanno le opinioni diverse dalle mie, io spesso cerco di ragionare insieme con le persone, anche se molti non vogliono ragionare, perché soprattutto chi sostiene l'Ucraina di solito adopera con dei preconcetti, con i dogma portati al livello dei dogma quasi religiosi, e ragionare con loro è molto complicato. Comunque, io ho sempre detto una cosa, parlando con queste persone, ho detto: va bene, io capisco che non vi piacciono i russi, non siete amanti di Putin, voi credete che Putin è un dittatore, anche se 140 milioni dei russi non pensano così. Comunque, diciamo, mettendomi anche nei vostri panni, lasciamo perdere che io non condivido magari tutte queste idee, ma mettendomi nei vostri panni, la prima cosa che io mi domando: quanto a lungo ancora io e voi possiamo realmente sostenere uno scontro diretto contro la Russia? Per quanto tempo ancora possiamo sostenere l'Ucraina? E questa domanda, io ho notato che è quella che da sempre domanda meno amata e più contraddittoria, che crea più risposte contraddittorie da sostenitori del sistema atlantista, dai sostenitori del ucronazismo e così via. Perché giustamente nelle loro fantasie bagnate i soldi dell'Occidente sono infiniti, l'Occidente è più potente in assoluto di tutti quanti, loro partono da questo presupposto. In più, ha ragione, ha diritto etico-morale sostenere le proprie cause con le armi, e quindi può investire qualsiasi somma di denaro per distruggere la Russia e altri paesi. Ad esempio, però, adesso non è più così. Questi sogni bagnati dei guerrafondai occidentali e dei loro sostenitori in realtà non combaciano con la realtà oggettiva. La realtà oggettiva, cari amici, è sempre quella cosa scomoda per molti, che è però determinante, perché senza realtà oggettiva il mondo reale non può esistere. Senza realtà oggettiva non si può costruire le prospettive, i piani, le operazioni nel mondo reale. Senza realtà oggettiva si può costruire qualsiasi cosa nel mondo fantascientifico. Ma rimane sempre un mondo di vostre illusioni, un mondo di vostre malate fantasmagorie, dove la realtà si incrocia magari un po' con la vostra fantasia, ma questa non è la realtà oggettiva. E chi cercherà di costruire i piani, gli obiettivi, al di fuori della realtà oggettiva, per forza nel mondo reale non combinerà niente di buono. Così anche adesso io sono arrivato a un punto in cui per l'ennesima volta sono costretto ad attirare l'attenzione di molte persone che mi seguono, che anni fa, ancora quando io parlavo dello scontro tra Russia e Occidente, dicevo che l'Occidente economicamente non ce la farà a sostenere l'Ucraina. Io devo dire che per l'ennesima volta adesso la realtà oggettiva mi dà la ragione. Mi dà ragione perché io anni fa ho predetto quello che sta accadendo adesso, ma ho predetto non perché io sono, non voglio fare adesso le lodi a me stesso. Lo so che chi si loda si imbroda, come si dice giustamente in Italia, e anche in Russia c'è un proverbio simile. Diciamo che la cosa più importante in questa situazione è che io avevo valutato la situazione all'epoca cercando di rimanere lucido e cercando di seguire la realtà oggettiva, non la propaganda, non le informazioni spacciate per la verità. E la situazione era chiara: l'Occidente non è in grado di sostenere una guerra a lungo termine. L'Occidente avrà sempre più fatica. L'Occidente è povero di materie prime, povero di energia. L'Occidente, sfruttato da un sistema oligarchico anglosassone, e come qualsiasi oligarchia, il sistema oligarchico non è in grado di sviluppare, una struttura comunitaria in modo utile, in modo equilibrato e in modo ottimale per una crescita equilibrata e comune. Ad esempio, questo si vede chiaramente dalla gestione della produzione bellica. Perché produzione bellica in Russia è così fortunata, così fruttuosa, così veloce, così efficace e così tecnologicamente ormai superiore della produzione bellica dei paesi occidentali? Perché la produzione bellica totalmente concentrata in Russia, nelle mani dello Stato. Lo Stato russo decide cosa serve, quando serve, in che quantità, in che modo deve essere prodotto. E quindi quando Stato russo produce le armi, produce le armi di diversa tipologia, investe soldi nello sviluppo delle armi, lo Stato russo lavora per se stesso e quindi lo Stato russo non guadagna le margini sulla produzione delle armi per se stesso. Stato russo non vende le armi a se stesso, Stato russo investe nel processo di produzione, processo di produzione delle armi genera l'economia perché dà lavoro alle persone, perché compra e fa girare la componente di materie prime nel paese, trasforma le materie prime nei prodotti altamente tecnologici, in questo caso purtroppo prodotti bellici. A me sarebbe piaciuto che i russi con questa velocità producessero, non so, le navi spaziali per scoprire lo spazio oppure i prodotti tecnologici per aiutare le persone di ammalarsi di meno, vivere più a lungo. Però, siccome i russi sono costretti dalla geopolitica internazionale, soprattutto dagli anglosassoni, di lavorare per la difesa, loro investono di più per la difesa e producono queste armi e non hanno nessuna margine di guadagno. Loro guadagnano in sicurezza e creando la stabilità economica nel proprio paese. In Occidente è diverso. In Occidente ci sono le aziende private che appartengono agli oligarchi privati che investono nella politica, che gestiscono la politica, che creano i loro fantocci politici, grazie ai loro fantocci politici portano verso una certa direzione la politica dei paesi da loro dominati. E di conseguenza i politici generano le situazioni che, diciamo, permettono agli oligarchi di guadagnare un sacco di soldi sulla produzione anche delle armi. Quindi, se c'è non so, una pandemia, guadagnano producendo, i vaccini, producendo, vari tipi di medicinali. Guadagnano persino, come abbiamo visto, anche sui banchi a rotelle. E questo è l'Occidente, questo avviene in Occidente. Quando c'è la guerra, quando si avvicina alla guerra, quando gli oligarchi decidono che bisogna fare la guerra, bisogna guadagnare con la guerra, loro spingono i politici pagati da loro verso quella direzione. Quindi gli stati che non sono sovrani nell'Occidente. Nell'Occidente gli stati ormai è un giocattolo degli oligarchi. Gli stati devono comprare persino la moneta dai circuiti oligarchici della finanza corrotta. Gli stati non sono neanche in grado di stamparsi le loro monete. Questa è una cosa veramente ridicola, ma è così, è la realtà. È il mondo reale nel quale noi viviamo. E così anche con le armi. Gli stati devono indebitarsi tantissimo per comprare queste armi dagli oligarchi, gli oligarchi straguadagnano, quindi gli stati fanno la guerra al proprio danno, la gente viene tenuta nella paura, nel terrore, grazie al controllo dell'informazione da parte del regime oligarchico e tutto va liscio così, tra virgolette, liscio per gli oligarchi. Organizzano una guerra, ammazzano un sacco di gente, vendono un sacco di armi e anche abbassano il livello di consapevolezza sociale tra i propri cittadini che tra utilizzo dei social, tette, culi, idiozie, cantanti che cantano canzonette da deficienti che abbassano il livello culturale delle masse, arrivano a gestire una società dei cretini che credono in qualsiasi idiozia e sostengono qualsiasi decisione oligarchica credendo che questa è la dottrina arrivata direttamente da Dio. Questo è ciò che succede da noi in Occidente. E quindi gli occidentali non sono in grado di comprendere certe cose, non perché sono dei cretini, idioti, ma perché mancano le informazioni, perché ci sono troppe interferenze ideologiche. E per questo motivo, quando iniziava questa guerra, quando nel 2014 è crollata l'ultima speranza di, diciamo, di risolvere questo conflitto in maniera buona con le trattative, quando i nazisti hanno fatto il colpo di Stato in Ucraina, l'Occidente li ha sostenuti, è cominciata la guerra civile, io ho cominciato a dire, ragazzi, fate attenzione, perché prima o poi dovremo pagare questa guerra con i nostri portafogli. Vivremo peggio, si alzeranno prezzi per idrocarburi, saremo in difficoltà e tutto quanto. E mi dicevano che io sono propagandista di Cremlino, che io non capisco niente, non capisco niente dell'economia, che l'Occidente è forte, è potente, Russia è niente, è uno zero assoluto e quindi finirà con la vittoria dell'Occidente e la Russia sarà divisa in tanti piccoli pezzi. Adesso, cari amici, io ho letto in diversi notiziari, ormai lo dicono tutti, agenzia Bloomberg, New York Times ha scritto, l'ennesimo schiaffo in faccia a questa retorica bellicista occidentale. In pratica, la NATO ha rifiutato di creare un fondo di aiuti quinquennale per Kiev, a causa dell'opposizione dei membri dell'alleanza. Cosa significa questo, cari amici? Significa che dovevano nei prossimi 5 anni fare un fondo, i paesi della NATO, in cui dovevano buttare un sacco di soldi e ovviamente, secondo molti sostenitori della NATO, sostenitori atlantisti, questa è un'operazione ovvia, normale, no? Siete ricchi, siete super ricchi, siete super potenti, quindi cosa vi impedisce di creare un grande fondo e continuare a aiutare l'Ucraina? A quanto pare impedisce il fatto che i soldi non ci sono. I paesi non sono ricchi. Non è che le ricchezze dei paesi occidentali sono illimitate. Questa guerra ha dimostrato che i paesi occidentali non sono in grado di mantenere neanche il livello di consumo di materiali bellici durante questo conflitto che tra l'altro i russi definiscono non conflitto aperto strategico, per i russi questo è un conflitto non globale, conflitto locale. I russi non lo chiamano neanche guerra. I russi dicono questa è un'operazione militare speciale, dobbiamo denazificare l'Ucraina, dobbiamo risolvere lì un problema locale. Quindi i russi impiegano in questo conflitto una parte delle loro risorse e stanno vincendo, mentre tutti i paesi della NATO, impegnando tutte le risorse che hanno nei loro paesi, non sono in grado di mantenere stesso livello dello scontro. Il segretario generale della NATO, Jens Stoltenberg, sta riducendo i piani per creare un fondo quinquennale di aiuti militari per Kiev dopo l'opposizione dei membri dell'alleanza. Questo scrive Bloomberg, io vi cito l'articolo. Gli alleati militari hanno messo in dubbio la fattibilità di questa iniziativa a causa della riluttanza dei paesi a stanziare nuovi fondi, nonché dei timori di fuorviare l'Ucraina. Stoltenberg chiede ora ai paesi di mantenere almeno i contributi attuali. Secondo la nuova proposta, che potrebbe ricevere il sostegno dei ministri della difesa della NATO già la prossima settimana, gli alleati si impegnerebbero a spendere congiuntamente almeno 43 miliardi di dollari l'anno per aiutare Kiev. Cari amici, nei termini di guerra attuale, 43 miliardi di dollari per l'Ucraina sono neanche tre mesi di guerra. Paesi della NATO non sono sicuri se riusciranno a mantenere neanche questo livello di aiuti, quindi non sanno se riusciranno a dare ogni anno 43 miliardi. Adesso si stanno discutendo su questa cosa, non è ancora deciso. Quindi questo nuovo piano non prevede nuove iniezioni di liquidità, il suo obiettivo è quello di garantire una maggiore trasparenza su ciò che gli alleati forniscono a Kiev, esercitando al contempo una leggera pressione sui membri che non mantengono i propri impegni, cioè costringere i paesi come ad esempio Ungheria, di Orban e altri paesi della NATO che non vogliono dare le armi all'Ucraina, come ad esempio anche stesso Erdogan che sta giocando un po', sta seduto su due sedie, un po' sta giocando di essere alleato dei russi, vuole entrare nei BRICS, dall'altro canto vuole anche disfarsi da questi noiosi ucraini, ogni tanto gli dà qualcosa, qualche armamento. Comunque, amici, questa situazione, questa instabilità, questa mancanza di aiuti all'Ucraina non è dovuto solo al fatto che gli ucraini rubano i soldi, rubano le armi, che gli ucraini non sono dimostrati di non essere affidabili e quindi molti paesi della NATO ovviamente capiscono benissimo che i soldi che daranno all'Ucraina, questi miliardi di dollari, finiranno poi investiti attraverso terze compagnie, attraverso vari sistemi fraudolenti all'estero, finiranno nelle tasche di Zelensky, dei suoi corrotti funzionari. Zelensky, tra l'altro, di recente ha comprato un casinò in Turchia, non so se voi sapete, ma l'informazione è corretta, ce l'hanno riportato addirittura le fonti turche. E questa, diciamo, realtà paesi occidentali la capiscono, e molti rappresentanti della NATO comprendono che dare soldi a Zelensky è come buttarli nel vuoto, in un diciamo, come versare l'acqua in un recipiente senza fondo. Ma dall'altro canto, ovviamente ci sono restrizioni, ci sono gli obblighi, e quindi loro adesso cercano di creare un presupposto per dare a Zelensky il meno possibile, in questo modo mantenendo la propria faccia dal punto di vista politico, potendo dire: ma noi in realtà li abbiamo aiutati, sono loro che non sono stati in grado a vincere contro i russi, noi non è che abbiamo fatto meno alle nostre promesse, noi siamo stati anche generosi, però poi abbiamo trovato, diciamo, riscontrato da parte dell'Ucraina una condotta poco onesta, e alla fine è andata come è andata, però già adesso stanno diminuendo e stanno diminuendo gli aiuti all'Ucraina. E questa notizia sul rifiuto della proposta di Stoltenberg, vi ricordo che Stoltenberg ha proposto questa specie di organizzazione quinquennale, in 5 anni lui in pratica ha proposto di mettere insieme, di fare insieme tutti una colletta e ogni anno fornire all'Ucraina più di 100 miliardi di dollari di aiuti per 5 anni, quindi si parla di 500 miliardi di dollari in 5 anni, dove Stoltenberg pensava che loro disegneranno questi 500 miliardi, chi pagherà questi soldi, non lo so, probabilmente Stoltenberg ha parlato con la zia Pina che vive a Ravenna e quella le ha detto che lei sacrificherà per le cause della NATO la propria pensione, non lo so, forse Stoltenberg aveva le sue ragioni per immaginare che paesi della NATO saranno contenti di affrontare una tale spesa. A quanto pare non è così. A quanto pare Stoltenberg ha sparato l'ennesima idiozia. I paesi della NATO subito le hanno detto: caro segretario, adesso chiude il suo becco perché qua ci hai veramente rotto le scatole. E quindi adesso ti diciamo cosa dovrai dire la prossima volta ai giornalisti. Smetti di sparare cavolate perché nessuno darà a Zelensky i soldi. Qua noi non vogliamo essere ulteriormente presi in giro da questo pagliaccio fanatico. Quindi noi adesso al massimo ci pensiamo se vogliamo mantenere lo stesso livello di sostegno che abbiamo adesso, che diamo adesso all'Ucraina. Ma non è sicuro, non siamo sicuri che perché prima dobbiamo parlare tutti insieme. Quindi tu ai giornalisti adesso puoi dire che il tuo piano quinquennale te la puoi ficcare nel tuo deretano e tu con la tua moglie, con la zia Pina di Ravenna, forse in tre potete organizzare questo piano, ma noi, paesi della NATO, non ci stiamo dentro. Potete invitare qualcun altro, Biden, non lo so, qualche altro personaggio svitato come voi, ma assolutamente noi non ne facciamo parte. Adesso ci raduniamo, pensiamo se saremo in grado di dare questi benedetti 43 miliardi di dollari annui, ma non è sicuro. Io quando ho letto questa notizia, cari amici, veramente, mi sono tornato indietro negli anni quando io dicevo, ragazzi, io parlavo anche con gli ucraini. La cosa divertente è che io questi discorsi li facevo con gli ucraini e mi ricordo mio amico che era marito di una ragazza che all'epoca conosceva una mia fidanzata dell'epoca. Questa ragazza ucraina vive in Italia e suo marito l'ha raggiunta in Italia perché lui, essendo una persona furba, ha capito dove sta andando la situazione e non ha voluto fare la guerra, però comunque aveva, diciamo, i comportamenti molto pro guerra, uno di quelli che ama la guerra stando fuori dalla guerra, non vuole combattere, ma vuole che qualcuno combatte per lui, e quindi lui è venuto qua, ha cominciato subito a fare questi discorsi. Una sera siamo finiti insieme in una tavolata delle persone, io così in maniera molto serena parlavo con lui, chiedevo le sue ragioni e lui mi ha detto: guarda, noi questa guerra la vinceremo, cioè noi ucraini, in meno di 2 anni, perché l'Occidente ci darà tutti i soldi di cui ne abbiamo bisogno. E io gli ho detto: guarda che l'Occidente non è infinito come pensi tu, e poi comunque gli occidentali, tu non sai di occidentali una cosa molto importante, l'Occidente di oggi è governato dagli anglosassoni. Gli anglosassoni sono di mentalità di una società basata sulla visione geopolitica che loro stessi chiamano sea power, cioè il potere del mare. Loro sono pirati, una società pirateresca. Se loro investono in qualcosa, in un'impresa, in una impresa di guerra, impresa commerciale, in una impresa di colonizzazione, loro investono solo quando vedono che può essere qualche ritorno. Se durante il processo di guadagno la fonte di questo guadagno finisce, loro smettono di investire. E questo è stato già visto molto nel passato. Diversi paesi hanno riportato questa realtà. L'ultimo di questi è Afghanistan, devastato dalla guerra, sono investiti enormi quantità di denaro per fare la guerra e neanche un soldo per ripristinare le infrastrutture. E tutto come è finito? Con l'arrivo al potere dei talibani contro quali presumibilmente hanno combattuto tutti questi 20 anni. Cioè i sovietici hanno messo meno tempo per distruggere la Germania nazista con tutti i suoi collaboratori dell'Unione Europea, che all'epoca si chiamava Terzo Reich, mentre il grandissimo, invincibile blocco occidentale, la NATO, Stati Uniti, tutti super soldati, tutti super bravi, nei film hanno vinto contro tutti, anche contro gli extraterrestri. Cavolo, nei film hollywoodiani sono numero uno. In Afghanistan non sono riusciti a fare niente contro un branco di pastori. Sono arrivati, tra l'altro, sovietici vincevano quella guerra, se non fossero arrivati i Stati Uniti con i loro terroristi, con le loro organizzazioni, con i loro infiniti soldi che loro buttavano nel terrorismo, i sovietici se ne sono andati. Ma gli americani in 20 anni non sono riusciti a fare neanche un terzo di quello che all'epoca hanno fatto i sovietici. Sovietici almeno hanno costruito qualcosa in Afghanistan. Adesso se in Afghanistan ci sono le strade decenti, le case, se ci sono ad esempio i passaggi nelle montagne, sono tutti costruiti dai sovietici gratuitamente, erano tutti regali dei comunisti sovietici ai compagni afghani. Americani cosa hanno costruito? Hanno trasformato la base aerea di Bagram, costruita dai sovietici, dove ancora oggi ci sono le piste che funzionanti costruiti quasi 40 anni fa. E americani hanno trasformato questa base in una prigione dove torturavano le persone. Quindi questa è la situazione degli anglosassoni. Io cercavo di spiegare questa cosa a questo mio conoscente ucraino e lui mi ha detto, all'epoca mi ha detto, guarda che l'Ucraina è un paese che è molto amato dagli occidentali. Noi siamo amati perché siamo ucraini, siamo coraggiosi e quindi gli occidentali ci daranno tutti i soldi che vogliamo. Io gli ho detto: guarda, caro mio, io ti auguro di credere, di continuare a credere in queste cose, che ti auguro anche che almeno in parte uno dei tuoi sogni si avveri, ma purtroppo la realtà è molto diversa. La realtà è che gli occidentali si stancheranno molto in fretta. Loro vedranno che intanto voi rubate i soldi, voi siete dei ladri, voi non siete in grado di essere onesti. Perché? Perché avete una cultura così, voi siete un popolo che è stato sempre in mezzo tra grandi imperi, servitori di tanti padroni. E la prima cosa che ci insegna la cultura del servitore ai tanti padroni è che il servitore dei tanti padroni tradisce tutti e ruba a tutti. E poi alla fine finisce male perché uno dei padroni comunque sempre le dà una batosta. Ciò che alla fine è stato sempre nella storia di Malorossia e poi anche nell'Ucraina sovietica. Se voi ricordate, l'Ucraina sovietica cioè l'Ucraina è stata creata dai sovietici. Prima del 1917 l'Ucraina non esisteva, era parte dell'impero russo, si chiamava Malorossia. Poi dopo sono arrivati i comunisti, Lenin, Stalin, Kaganovich, hanno fatto un insieme di cose, hanno creato sta idiozia che oggi è chiamata Ucraina, una cosa totalmente finta. E se voi ricordate tutta la loro storia, quando hanno dato a questa gente, a queste persone di periferia, hanno dato la possibilità di autogestirsi, la prima cosa che hanno iniziato a fare è rubare, rubare al proprio paese, rubare ai propri padroni, cioè loro andavano a mettersi in ginocchio davanti a un padrone, mentre quello li sodomizzava, loro intanto ripulivano le sue tasche. Questo è in grandi linee il senso dell'Ucraina. Così funziona. E per questo oggi la NATO, cari amici, ha fatto la stessa cosa che avrebbe dovuto fare tempo fa, cioè diminuire i soldi. Io penso che questi soldi comunque con tempo saranno sempre più diminuiti, di meno, di meno, di meno, e poi alla fine diranno, cari amici, voi ci avete stancati, ciao, arrivederci. Comunque, una notizia molto brutta per gli ucraini, per sostenitori dell'Ucraina di Zelensky. Io non parlo adesso di ucraini, quelli che vivono nei paesi ormai che fanno parte della Russia, nelle regioni intendo che fanno parte della Russia, io intendo ucronazisti. Ucronazisti finiranno male, cari amici, e questo ormai è chiaro anche dai segni che arrivano dai paesi della NATO. Nessuno nei paesi della NATO ha più voglia di dare a loro i soldi. Amici, io vi invito di approfondire questa e altre informazioni sul mio canale privato Telegram, dove io condivido ogni giorno circa 100 aggiornamenti tra varie notizie che arrivano da diverse agenzie del mondo. Io cerco di tradurre per voi in tempo reale tantissimi notizie, tantissimi reportage, tantissime interviste, e poi ci sono tanti materiali video e anche materiali fotografici. Quindi abbonatevi al mio canale privato Telegram, il link per abbonamento si trova nella descrizione di questo video. Unitevi alle persone che stanno aprendo gli occhi su ciò che succede in questo mondo, perché la propaganda anglosassone, la propaganda italiana vi porta fuori dalla realtà oggettiva e non vi permette di vedere il mondo per quello che è. E questo oggi è un grande problema di molti occidentali. Loro vivono nella realtà fittizia, non capiscono che cosa succede realmente nel mondo. Se volete sostenermi qua su YouTube, io vi invito di iscrivervi al mio canale, commentare i miei video, condividere i miei video con i vostri amici. Dietro le mie spalle c'è il mio libro che si chiama La guerra e l'odio, lo troverete in tutte le librerie d'Italia. In questo libro io ho raccontato le origini della guerra in Ucraina, guerra che ormai ci riguarda tutti, quindi vi invito di approfondire la lettura e poi magari fatemi sapere cosa ne pensate. Vi ringrazio per la vostra attenzione, vi ringrazio per le vostre donazioni, per le vostre preziosissime opinioni, per i vostri commenti. Tutto questo è molto importante per me e per la mia attività qua su YouTube. Vi mando un forte abbraccio fraterno e vi voglio bene.